Bene, eccoci qua, buonasera a tutti, ciao, scusate il ritardo per questa diretta Facebook, siamo in una location un po' insolita, non so se riuscite a vedere il bel panorama, beh il mare non si vede, comunque siamo in Gargano, quindi verso Peschici, alla baia di Manacora, e siamo in un bellissimo posto. Mi spiace di non essere riuscito a connettermi prima perché ho avuto qualche problema tecnico di connessione e quant'altro, però insomma il tramonto ce lo siamo perso, ma abbiamo un ottimo panorama alle nostre spalle. Bene, allora speriamo che la connessione tenga, che tutto vada bene, e procediamo quindi senz'altro con le domande. Con le domande di oggi vediamo un po' se va tutto bene. Sì, vedo che siete, man mano si state connettendo, non si sente nulla, mi dicono. Spero che si senta, non lo so, mi avvicino un po', spero che si senta meglio. Che dite? Boh, speriamo. Qui si sente perfetto. Allora io procedo con la domanda di oggi. Allora vediamo un pochino di avvicinare, ecco, perfetto. Allora, c'è una domanda che riguarda quel video nel quale parlo di, non sentite? Ma alcuni dicono che si sente, altri dicono che non si sente, non saprei cosa dire. Vediamo, proviamo ad avvicinarci ancora un po'. Allora, dunque, la domanda con la quale voglio cominciare è questa. Qualche tempo fa pubblicai una conferenza in formato YouTube nella quale parlavo del fenomeno del post-mortem. Fenomeno del post-mortem e parlavo di quella particolare interpretazione di quel fenomeno che riguarda la cosiddetta luce bianca. Diciamo che da quando negli anni 70 uscì il libro La vita oltre la vita, molti di voi l'avranno sicuramente letto, si è cominciato a parlare di questo fenomeno statisticamente rilevato attraverso numerosissime testimonianze da tutto il mondo, insomma, di persone che tornate dal coma, tornate da una esperienza comunque cosiddetta near death experience, in qualche modo raccontano di un tunnel, raccontano di una luce bianca, raccontano di vedere i parenti già defunti che li vengono a trovare, ad accogliere, no? E raccontano di una beatitudine incredibile, dopodiché ecco che devono tornare, rientrare, perché per mille ragioni non è il loro momento, così si dice, e quindi quasi a malincuore tornano, no? E quindi raccontano poi quello che hanno visto. E c'è questo studioso, adesso non mi ricordo come si chiama, che ha raccolto centinaia di testimonianze, le quali concordano nel fornire questa rappresentazione del post-mortem, questa rappresentazione dell'oltre, il tunnel alla fine della quale ci sarebbe questa luce bianca incredibile. In realtà, dal punto di vista esoterico, qui riassumo un pochino la conferenza che tenni tempo fa a Milano a questo proposito, le tradizioni esoteriche, soprattutto la tradizione buddista e in particolare quella del buddismo tibetano, mette in guardia rispetto alla questione della luce bianca. E in verità anche ho potuto scoprire molte altre tradizioni, anche sciamaniche, ma anche in Africa, quando sono stato in Africa qualche anno fa per un periodo prolungato di tempo, anche in quel contesto questa faccenda della luce bianca veniva vista con un certo, come dire, con un certo sospetto, con un certo scetticismo. Perché anzi questa luce bianca verrebbe interpretata dal punto di vista esoterico, per quello che sono state le testimonianze che ho raccolto e alcuni studi fatti nell'ambito appunto del buddismo tibetano, questa luce bianca sarebbe in realtà una trappola, no? E approfondendo l'argomento, questa trappola riguarderebbe proprio l'egregora di questo Dio, tra virgolette, di questo Yahweh forse, di questa divinità fuori controllo, di questa divinità fasulla, posticcia, nella quale le grandi religioni istituzionalizzate, le grandi religioni storiche ci dicono di credere, parlo soprattutto dei monoteismi. Però questa divinità dei monoteismi sarebbe una grandissima trappola. In realtà si tratterebbe di quel Dio tiranno, fondamentalmente, di cui parlano le scritture, di cui parlano certe interpretazioni delle scritture, e che ci ingannerebbe con questa luce, con questa beatitudine, per attrarci, per risucchiare la nostra anima. Adesso io ve la metto così, ma ci sarebbe molto da raccontare, molto da dire a questo proposito. E allora, nelle tradizioni tibetane, invece, così come ho potuto riscontrare anche in Africa, presso i Pigmei, io ero in Yaoundé, in Camerun, invece si dice che tu devi essere la luce, non devi seguire una luce, ma devi essere tu, chiara luce, che persegue, che segue il proprio cammino post mortem, il proprio cammino oltre la morte fisica, quindi di reintegrazione dell'anima, quindi il grande viaggio che per taluni sarà la reincarnazione, per talaltri un viaggio di purificazione in attesa di una rinascita, di una resurrezione. Qui poi tutte le varie correnti, e questo è un altro argomento che sarebbe bello approfondire e affrontare. Però le tradizioni esoteriche mettono in guardia e dicono: guarda, in realtà tu non devi seguire alcuna luce, perché questo è una trappola, è un falso riferimento. Tu devi essere luce a te stesso e seguire piuttosto il sentiero dei verdi pascoli. Qui tra l'altro anche le tradizioni degli indiani Hopi, dei Navajo, raccontano di questi verdi pascoli. Beh, d'altronde anche i campi Elisi, se vogliamo, della tradizione romana, parlano di questo colore verde, che sarebbe invece la frequenza sulla quale sintonizzarsi per proseguire in armonia e in piena coscienza il viaggio verso l'aldilà. Quindi questo è il discorso della luce bianca e della luce verde. Ora io non so se posso insistere più di tanto, perché qui alcuni mi hanno anche fortemente criticato: ah, ma cosa ne sai? Ah, ma chi è questo qui che ci viene a dire della luce bianca? Ah, questo qui sarà un satanista che ci allontana da Dio. Tutte obiezioni legittime, perché effettivamente chi sono io per dirvi che cosa c'è oltre, che cosa c'è nell'aldilà, che cosa ci può essere, che cosa possiamo incontrare? E in effetti chi con una certa prosopopea pretende di dirvi è così, io lo so, beh, forse, ecco, fate attenzione, ok? Fate attenzione, perché mi sembra un'affermazione senz'altro ardita. Poi nell'ambito di incontri più approfonditi, iniziatici, si può sicuramente approfondire, però insomma, in un discorso più divulgativo, più pubblico, non è che possiamo dire vai di qua o vai di là. Sì, Roll, qui vedo i vostri commenti man mano, Roll parla del colore verde, del calore, della quinta musicale. Certo, il colore verde come colore mediano che corrisponde alla media delle frequenze del nostro spettro elettromagnetico. E quindi va bene. Qui mi dite che c'è un rumore di sottofondo, in realtà è il mare che è proprio alle mie spalle, quindi non posso farci niente. Allora, ecco, questo è per quanto riguarda la domanda sulla luce bianca, la luce verde, le esperienze del post-mortem. Andiamo avanti con altre domande e vediamo un pochino. Sì, poi altre domande meritano un approfondimento ulteriore, quindi le rimando poi a quando giovedì, venerdì prossimo sarò a casa e avrò modo di affrontare questi argomenti con maggiore approfondimento. Allora, c'è una domanda che mi è arrivata proprio in questi giorni mentre sono qui in Gargano e che riguarda il fenomeno delle stigmate. E un amico mi dice, secondo te le stigmate sono un fenomeno psicosomatico oppure sono generate da una qualche forza egregorica? Allora, il fenomeno delle stigmate è un fenomeno che dapprima riguarda il misticismo cattolico. Dopodiché in qualche modo si insinua nell'inconscio collettivo e comincerà a riguardare, in maniera molto rara, anche altri mistici non cattolici, effettivamente. E questo è un po' particolare, perché se fosse un fenomeno psicosomatico o legato alla propria suggestione fideistica, alla propria credenza religiosa, allora dovrebbe riguardare solo i cattolici, cioè coloro che credono fortemente in quelle icone, in quella simbologia. E quindi nella partecipazione mistica all'esperienza del Cristo, alla passione, no? Così viene raccontato il fenomeno delle stimmate, cioè un fenomeno di profonda fede, di profonda partecipazione alla passione del Cristo, così come viene raccontata dall'iconografia cattolica. Quindi in qualche modo è una mitologia successiva al cristianesimo storico e alle icone della cristianità delle origini, ok? Vi ricordo che la cristianità, così come la conosciamo, è una fede dogmatica costruita a tavolino da Costantino in poi, dal III secolo in poi. Prima il Cristo e la cristianità aveva dei simboli molto molto diversi rispetto a quello che sono arrivati a noi come poi simbologia tradizionale, che tradizionale non è perché appunto non si rifà in realtà al cristianesimo storico. Comunque, probabilmente il fenomeno delle stigmate è entrato nell'immaginario collettivo, se altri non cattolici hanno questi segni sul corpo. Secondo me è senz'altro un fenomeno di profonda suggestione, che tuttavia testimonia una profonda fede, perché no? Poi può essere anche un fenomeno egregorico, nel momento in cui parliamo comunque di un Dio che ama la sofferenza, che adora il dolore, che si nutre di passione, morte, dolore, e quindi senz'altro è anche un fenomeno egregorico dal punto di vista di questa forma di misticismo, di questa forma estatica. Continuate a dirmi che c'è un rumore di sottofondo, ripeto, è il mare e quindi non posso farci niente. Comunque spero che si senta abbastanza la voce. Quindi, per quanto riguarda le stimmate, questo è senz'altro un fenomeno suggestivo, psicosomatico, che diventa parte dell'immaginario del misticismo collettivo, e sicuramente è un fenomeno egregorico, è un fenomeno sicuramente egregorico. Ok, adesso vediamo un'altra domanda, vado indietro, ecco, vediamo un pochino un'altra domanda. Siamo in diretta già da un po'. Ok. Io non sento alcun rumore qui, se non il mare alle mie spalle, quindi deve essere un qualche disturbo. A me spiace, non vorrei che sia il computer, non so, ditemi voi. Io adesso tengo il telefono in mano, così lo allontano dal computer, perché io dal computer leggo le email. E vediamo un po', insomma, spero che vada meglio, che ci sia meno rumore. Allora, vediamo un pochino, altra domanda sulla numerologia. Io avevo già risposto al fenomeno dei numeri ricorrenti. Allora, vediamo un pochino, ecco, domanda al volo, mi dice questo amico, e mi dice . La Sacra Sindone, ok, si parla di Sacra Sindone, trasfigurazione del volto del Cristo. Allora, sappiamo che comunque la Sindone molto probabilmente è un lenzuolo che risale al Medioevo come tipo di fenomeno fotonico, anche se può darsi che il lino che sia stato usato sia più antico. Quindi nulla toglie che il lino possa effettivamente essere datato all'epoca del Cristo, ma che possa essere stato poi usato per cerimonie funerarie successive e di conseguenza il fenomeno fotonico riguardi probabilmente un templare. Tuttavia ciò non toglie che si tratta di un fenomeno importante, perché rappresenta comunque una trasfigurazione mistica, una trasfigurazione alchemica. Pertanto io non lo ritengo un falso dal punto di vista di ciò che rappresenta. Poi che sia effettivamente il fenomeno riconducibile al Cristo, su questo io ho qualche dubbio. Però veniamo alla domanda. Qui mi dice che possa essere stata una copia fatta da Da Vinci. Ma in effetti Leonardo aveva fatto degli esperimenti con delle macchine fotografiche, degli esperimenti con la luce, imprimendo figure umane su dei lenzuoli, però diciamo che l'effetto è molto diverso, è senz'altro molto diverso rispetto a quello della Sindone di Torino, per cui non saprei se attribuire a Leonardo la sindone che troviamo a Torino. Tenete presente che di sindoni ce ne sono molte, quella di Torino è la più famosa, poi sicuramente la chiesa ha trafugato, ha distrutto le altre sindoni, però ancora oggi di sindoni ce ne sono diverse, non c'è solo quella del... anche a Casale Monferrato mi sembra che al Duomo di Casale ci sia una sindone, quindi ce ne sono diverse, diverse sindoni sono arrivate fino a noi dal Medioevo. Quella di Torino è particolarmente intrigante perché effettivamente il lenzuolo pare potrebbe risalire all'epoca del Cristo storico. Però comunque è un'immagine sacra a tutti gli effetti dal mio punto di vista, perché ripeto, quel particolare fenomeno di trasfigurazione ancora poco spiegabile dal punto di vista della dinamica fotonica che rende possibile un'impressione di questo tipo, dal mio punto di vista rappresenta comunque una trasfigurazione mistica, alchemica, una resurrezione, se vogliamo, che sia del Cristo, che sia di qualche iniziato, poco importa, comunque è il simbolo di una metamorfosi, di un'ascensione. E quindi la sua sacralità la conserva tutta, questo voglio dire, ok? Quindi ringrazio anche per questa domanda e andiamo avanti. Non so da quanto tempo stiamo facendo la diretta, sarà un quarto d'ora, 20 minuti, non lo so. Vabbè, andiamo avanti ancora con qualche domanda. Allora, vediamo un pochino. Allora, vediamo un po'. Allora... anima, allora quando mi scrivete anima senza L apostrofo capisco che siete dei malanghiani, perché Corrado Malanga parla di anima senza L apostrofo, no? L'anima, anima come se fosse un'entità, e allora vabbè, dai, andiamo sull'onda di questa faccenda qui. Anima è un sottoprogramma della Matrix? Allora mi fermo subito. Può essere un sottoprogramma della Matrix nel momento in cui viene imbottita di condizionamenti, schemi restrittivi, false credenze, in qualche modo suggestioni sociali, culturali, religiose. L'anima, se non riesce attraverso un nostro preciso e profondo impegno spirituale a svincolarsi da certe dinamiche sociali, esistenziali che oggi caratterizzano il nostro mondo, se non riesce a sottrarsi da questi elementi, diventa un fenomeno puramente psichico, che è surrogato esistenziale, è surrogato spirituale e senz'altro non rappresenta più quel ponte verso la trascendenza, verso un senso spirituale della vita, verso un'evoluzione della coscienza che ci rende protagonisti di una evoluzione attraverso l'incarnazione, ma diventa una psiche imbottita di abitudini, usi, suggestioni, condizionamenti, istinti ai quali cediamo e quindi a sua volta diventa un sottoprogramma della Matrix a tutti gli effetti. Non è detto, cioè l'anima come fenomeno spirituale è un potenziale che però noi dobbiamo saper cavalcare nel modo giusto attraverso appunto una ricerca di senso, una ricerca spirituale, un percorso, un ascolto profondo della nostra sensibilità più autentica. E allora ecco che la vita diventa un fenomeno di crescita, di relazione armonica, di comunione e quindi di trascendenza. Altrimenti diventa una gabbia nella quale ci divincoliamo sempre più infelici, sempre più sofferenti e sempre meno in grado di capire chi siamo e di dare un senso alle cose che facciamo, alle cose che vediamo, che viviamo, che scopriamo, che abbiamo occasione di vivere, no? Quindi quando l'anima diventa un sottoprogramma della Matrix, la nostra vita si fa inautentica. Non si può parlare più di vita, si parla della ruota del criceto che, no, viene definita dagli orientali Maya, piuttosto che dai buddisti Samsara, la ruota delle incarnazioni, che in fondo è un'esperienza inconcludente se non si risolve in una metamorfosi trascendentale. Poi la domanda prosegue: è davvero ciò che noi siamo o è qualcosa che ci succhia energia e quindi un parassita? Beh, se l'anima diventa un sottoprogramma della Matrix, a sua volta non diventa altro che ego, che è un ego che va a consumo della nostra vita. Diventa un parassita, perché no? Possiamo senz'altro dire che siamo impossessati da un parassita, cioè la nostra stessa anima diventa qualche cosa che si nutre di noi stessi per alimentare il sistema della quale è diventata rappresentazione, data la nostra indolenza, data la nostra rinuncia, dato il nostro arbitrio orientato verso una vita che, ahi noi, è all'insegna di un materialismo becero, mediocre, di un egocentrismo narcisista, di una paccottiglia di nevrosi che ci rende schiavi effettivamente di un parassita che paradossalmente diventa la nostra stessa anima e che risuona con le grandi egregore, le grandi forme pensiero collettive che, proiettate dal mondo umano, di fatto poi diventano la programmazione del mondo umano. Che immagine diamo dell'anima? Beh, ci sono molte possibilità. Allora, noi possiamo parlare di personalità, possiamo parlare di scintilla divina, possiamo parlare di psiche alla greca, no? Dove psiche non è solo psiche, ma è mente, è cuore, è coscienza, è intelletto, è logos che emerge dall'esperienza esistenziale per farsi esperienza spirituale. Quindi dipende da quale tipo di anima stiamo parlando per darne un'immagine che può essere il riflesso di un'esperienza di coscienza oppure il riflesso di una mente superficiale, retorica, che ci ingabbia in una melassa esistenziale inconcludente. Ecco, allora l'anima può avere immagini diverse. L'argomento delle egregore lo approfondiremo, perché no? Qui dice per alcuni non c'è speranza. Io credo che la speranza ci sia sempre, Però bisogna darsi da fare, bisogna dare spazio a quelle intuizioni profonde, bisogna essere anche un po' trasgressivi rispetto ad un sistema che ci vuole conformati, omologati a dei riferimenti standardizzati, globali, che ormai non ci rappresentano, ma che in qualche modo di generazione in generazione ci vengono inculcati come valori. In realtà sono tabù restrittivi, sono schemi, sono programmi che ci rendono consumatori o unità produttive, elettori, sudditi, ma sempre meno umani, quindi siamo sempre più robotici, ma sempre meno capaci di vita vera. E quindi dobbiamo capire qual è il significato che vogliamo dare alla nostra vita, e bisogna darsi da fare, perché è anche vero che la speranza è l'ultima a morire, ma chi vive sperando muore, lo sapete, no? Quindi è vero, cara Flora, tu adesso mi stai scrivendo, che differenza c'è? Allora, Manolo mi scrive: che differenza c'è tra le egregore e gli arconti? Sono livelli diversi di strutturazione della nostra realtà, però di fatto rappresentano lo stesso concetto. Flora mi dice: come possiamo far aprire gli occhi a chi non riesce a svegliarsi? Non fate nulla, perché ognuno ha il suo viaggio, noi possiamo solo essere testimoni del nostro percorso e possiamo solo dare l'esempio, non si possono fare proseliti, non si può convincere nessuno, non si può interferire, noi possiamo essere d'esempio, possiamo attraverso il nostro esempio, la nostra vita, la nostra vita come arte, vedete qui cantano, sentite, qui dicono: quanta vita c'è, quanta vita insieme a te. E quindi qua Daniele mi dice, cantando, beh, questa è la risposta, no? Certo, possiamo anche cantare, possiamo trasformare la nostra vita in un'opera d'arte, però non possiamo convincere. La differenza tra spirito e anima, beh, lo spirito è quello spirito eterno, totalizzante, quel flusso eterno di essere che ci riconduce al tutto e che tutto permea. L'anima è l'esperienza umana che si fa spirituale nel momento in cui la coscienza si riscopre attraverso l'esperienza materiale. Quindi adesso io sto cercando di dare delle risposte anche in maniera abbastanza veloce, però insomma spero di aver trattato l'argomento dell'anima in maniera così abbastanza succinta, ma che possa essere utile per avervi dato degli spunti. Le domande che mi state mandando, per favore, rimandatemele via email info@carlodorofatti.com, così le riprendo. No, possono coesistere religione e fisica? Certo che sì, perché no? Dipende se stiamo cercando delle consolazioni o se stiamo cercando la verità. A volte c'è chi scambia la ricerca della verità per la ricerca della consolazione, della rassicurazione, di ciò che lo fa stare bene, anziché scoprire a volte una verità che può essere anche impegnativa, che può essere anche inquietante nel momento in cui ci mette di fronte ai nostri limiti, ai nostri drammi esistenziali. Quindi a volte la religione ti dà delle risposte, la scienza invece ti educa a farti le domande. Quindi sono presupposti ben diversi rispetto ad un cammino di scoperta della realtà che ci circonda e di sé. Quindi, allora ragazzi, io adesso vi saluto, mandatemi queste domande sulle egregore, sulla religione e la fisica, sul rapporto tra anima e spirito, così approfondiremo senz'altro l'argomento, e questo podcast io poi, se riesco qui con la connessione, lo metterò domani online come al solito nel sito che raccoglie tutti i podcast, e poi vi do appuntamento a martedì sera per il webinar e a giovedì prossimo per proseguire questa esperienza del podcast. Se vi piace, fate anche una donazione schiacciando il pulsante sul sito accademiacos.it, perché così sosteniamo anche la ricerca, sosteniamo queste belle iniziative. Vi ricordo che poi a settembre parte l'Accademia, ok? Il 10 settembre parte un nuovo primo anno dell'Accademia qui a Terni, e poi ci saranno anche delle date a Ragusa, a Verona, a Scandicci, quindi guardate nel sito il calendario eventi, accademiacos.it, calendario eventi. Ah, vi salutano anche delle persone che qua si sono... si sono aggregate qua delle persone e quindi vi salutiamo. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, a presto, grazie.